Rieccoci in diretta 9 minuti dopo mezzogiorno, sempre su Radio Time, anche se seguite in TV, siamo sempre noi sul canale 394 del Digitale Terrestre. Diamo il ben ritrovato alla dottoressa Angela Ganci. Buongiorno Angela, ben ritrovata. Allora, la scorsa settimana, proprio lo scorso martedì, abbiamo aperto questo, questo appuntamento dedicato peraltro alla tua ultima pubblicazione che ha a che fare con la sessualità. La volta scorsa abbiamo parlato di quella che è la sessualità per l'uomo, ecco qua il libro, lo stiamo facendo vedere anche in TV, Alla ricerca della felicità, un compendio del benessere sessuale, argomento sempre molto importante per vari aspetti, naturalmente, non soltanto quello del piacere ma anche quello della sopravvivenza della specie, perché anche quello è importante per la procreazione. Allora, dicevo, la volta scorsa abbiamo parlato di quelli che erano la sfera della sessualità afferente all'uomo, oggi ci concentriamo un po' più sulla donna. La volta scorsa abbiamo visto quali sono spesso i problemi, l'ansia da prestazione e tutte quelle, chiamiamole, come dire, piccole nuvole mentali che obnubilano, diciamo, la mente dell'uomo quando deve rapportarsi con la compagna, naturalmente in prossimità di quello che può essere l'atto sessuale o del voler stare bene insieme. E abbiamo visto che l'uomo è un po' complicato sotto tanti aspetti, diciamo, non è una cosa nuova. Ma la donna non è che tanto meno, mi viene da dire, è vero? Allora, buongiorno,
esatto.
Angela.
Intanto questo obnubilamento, un po', questo non vedere chiaro, è un bel termine, è molto filosofico.
Non l'ho inventato
così.
Io.
Diciamo, no, però è molto bello, non so se sei d'accordo tu, però effettivamente chi non ha un buon rapporto con se stessi, quindi partiamo dall'adolescenza, quindi ti ricordavo il discorso della masturbazione, della conoscenza, dell'accettazione di sé, avrà tantissimi problemi a livello corporeo,
certo.
Avrà tantissimi problemi poi in futuro nel rapporto di coppia e anche nel rapporto con se stessi, non si accetterà, e quindi anche in questo caso l'uomo, l'ansia da prestazione è un esempio di non accettazione dei propri limiti, non si è, nessuno è Superman, non
super a seconda dei casi. Anche perché non sappiamo che Superman è come fosse, diciamo, in certi aspetti intimi.
Esatto, lo sappiamo. Però è purtroppo è proprio questo che crea quello che si chiama pensiero disfunzionale. Disfunzionale perché non è funzionale, non è utile alla salute. E dovrebbe capire la parte per non chiedere prestazioni che sono magari rispetto a quella persona sessuale, intendo. Che rispetto a quella persona non sono fattibili o non sono costantemente fattibili. Cioè non si pensa sempre al top rispetto alla propria prestazione. E poi di per sé non è la prestazione che dà fisica, che insomma dà soddisfazione, ma soprattutto il coinvolgimento, cioè i
certo.
eccetera. Quindi intanto accettazione di sé, accettazione dell'altro. Ecco perché la donna solitamente, diciamo, in teoria, in media, insomma, accetta di più, perché lei si fonda sentimento e sessualità, quindi anche quelle piccole defianze del suo uomo, insomma, in qualche modo riesce a metabolizzarle.
Certo.
Sempre ovviamente in media. Parliamo sempre di situazioni che oggi evolvono con una situazione, diciamo, contestuale, essere che è cambiata, in cui la donna è emancipata da questo punto di vista. Però i disturbi sessuali femminili sono un po' meno conosciuti, un po' meno noti, poi molto conosciuta appunto l'impotenza di cui si parlava l'altra volta, e sono molto fondati sulle, diciamo, quattro fasi di risposta sessuale. Ricorda, dal desiderio fino all'orgasmo abbiamo
certo.
questo tipo di problematica. Io voglio analizzare la prima e l'ultima di queste fasi,
okay.
Ovviamente poi specifico che tutte queste teorie si rifanno alla terapia psicologica e comportamentale di Master e Johnson, negli anni 90, famosissimi sessuologi, sono ancora in auge. Chiaramente chi vuole poi maggiori approfondimenti o aggiornamenti su questo può collegarsi, può leggere manuali, però io
certo.
farò ovviamente la teoria classica, che può evolvere a seconda anche per esempio dell'uso di internet, che può provocare disfunzioni sessuali, per esempio questo.
Induce l'uso di internet
sì.
dedicato ai siti porno, fondamentalmente.
Sì, prende questo, si è visto che per esempio provoca anorgasmia sessuale, nel senso che la persona non sente più neanche il desiderio di avere un rapporto fisico, quindi questa era un nuovo modo di vivere la sessualità che magari non trovi nei manuali classici. Io ti sto parlerò diciamo della classica sessuologia, quella collaudata da anni su tanti campioni. Allora intanto andiamo sul DSM-5 è il manuale diagnostico dei disturbi psichiatrici,
il manuale
dei disturbi psichiatrici,
il
quinta edizione. Allora questo manuale intende il disturbo sessuale ipoattivo come uno disturbo fondamentale della coppia, nell'uomo e nella donna. Vediamo un po' sulla donna.
Sì.
Pratica, quando per oltre 6 mesi la donna ha scarso interesse sessuale, non ha una spinta a iniziare l'attività, e quando il partner le suggerisce facciamo questo, la donna è molto restia, con riluttanza si intrattiene i rapporti sessuali, ma anche in preliminari. Non ha voglia, ecco la cosiddetta voglia, e non ha fantasie. perché il desiderio non è altro che la fantasia sessuale che innesca la volontà di intraprendere l'attività, questo sì. è il termine. Non solo, ma di fronte a stimoli, un video, una cena, una
certo, cosa, quali
non
essere.
Ha alcun tipo di reazione, come se fosse piatta da questo punto di vista. Si dice anedonia, non ha voglia di fare nulla. Questo è collegato anche, per esempio, alla depressione, una delle possibili cause, ce ne sono tantissime. E l'utilizzo, per esempio, di farmaci. Farmaci antidepressivi o anche di altre.
Quindi influiscono
natura.
Pure, sì.
Influiscono, sì, infatti poi c'è tutta una terapia particolare perché si sa che nel caso di antidepressivi presi in maniera più o meno massiccia, uno dei primi elementi che decade è il desiderio sessuale, ma poi in generale il desiderio, come dicevo l'altra volta, di compiere qualsiasi attività. Un po' ti annoia, non trovi piacere in realtà nelle attività, quindi anche il mangiare, fare la passeggiata.
Tecnicamente, diciamo, gli antidepressivi spengono la persona.
Esatto, per questo si utilizzano. Anche se gli effetti collaterali... in alcuni casi persistono, cioè sul bugiardino si legge, sul bugiardino insomma
sì,
si le indicazioni, possibili effetti, intanto l'ingrassamento, cioè l'aumento di peso, questo
certo.
sicuramente, e anche una di abbassamento della libido, questo si deve considerare, ci sono le tecniche, ecco perché la farmacoterapia deve essere integrata alla psicoterapia, nel caso in specifico, per esempio, dell'utilizzo di questi antidepressivi per motivi clinici, perché una terapia
certo.
può durare più o meno, la gravità può essere più o meno severa. E poi ricordo sempre che la sessualità a qualunque età è un diritto, quindi anche lo stigma nei confronti di chi, esempio, una debolezza mentale o di chi ha un disturbo psichiatrico
sì.
deve essere assolutamente tolto dalla mente della persona in primo luogo, del partner, della società, perché c'è modo di avere soddisfazione sessuale in tutte le persone con qualunque anche livello di gravità o di problema o di difficoltà che si può incontrare.
Certo. Allora, prima di continuare facciamo così, ascoltiamo un brano o così, diciamo, metabolizziamo un po' tutte queste
sì.
informazioni, che abbiamo capito che esatto. sono diversi gli elementi che influiscono anche negativamente, anzi soprattutto negativamente, su quello che può essere l'armonia e l'equilibrio della coppia. Io tra un po', visto che abbiamo fatto questa introduzione, se me lo permetti, perché insomma credo di capire che c'è anche interesse, vorrei entrare in quello che è proprio la mente della donna, questo scrigno così quasi inarrivabile per tantissimi che non capiscono quali siano le esigenze
Beh.
Reali. Cesare Cremonini con Marmellata numero 25, ben ritrovati in questo martedì qui su Radio Time, al Time Magazine, insieme alla dottoressa Angela Ganci. Parliamo della sessualità in occasione peraltro della pubblicazione del suo libro dedicato proprio a questa, La ricerca della felicità, questo è il titolo, Compendio del benessere sessuale. Abbiamo parlato la scorsa settimana degli aspetti che afferiscono all'uomo, oggi ci concentriamo un po' sulla donna, che da uomo dico è un elemento insomma sempre un po' imperscrutabile, perché ci sono quelle cose che l'uomo immagina e molto spesso quello che immagina non corrisponde alla realtà. Allora parliamo del desiderio, abbiamo visto quali possono essere le cause anche farmacologiche che possono far diminuire naturalmente il desiderio sessuale, ma ce ne sono tantissime altre che riguardano anche l'aspetto fisico o anche mentale e soprattutto l'approccio a quello che può essere la conquista, quindi quali possono essere anche quelle azioni dell'uomo che possono far scaturire il desiderio in una donna.
Ricordiamo sempre, ripeto sempre, che in questa rubrica denominata coppia, sessualità e ciclo di vita, perché la sessualità riguarda dalla nascita alla culla,
certo.
Come diceva Freud, dalla culla alla tombola,
esatto.
diciamo così, vabbè. E tutte le età, anche la terza età, questa è anche molto importante, tutte le condizioni psichiatriche, disabilità, tutte, e quindi è un diritto come mangiare e bere, quindi abbiamo degli istinti vitali, e come gli istinti vitali deve essere curato, cioè stiamo parlando di un ambito fondamentale per la coppia, perché abbiamo la triade sentimento, intimità e impegno, la triade che mantiene la coppia. Se togli l'elemento della sessualità, abbiamo l'amicizia, non abbiamo la coppia, quindi è talmente fondamentale che discrimina l'amicizia e la coppia, che non possiamo non attenzionarlo e non curarlo fin dai primi tempi, dare mai per scontato che una coppia possa fare a meno. Tant'è vero che certe disfunzioni, lo vedremo sul vaginismo fra un poco, che determinano quei matrimoni bianchi, quei matrimoni mai consumati, mai consumati.
Sì, sì,
vaginismo
sì.
è tra l'altro un disturbo molto sottovalutato e poco studiato, e poco riconosciuto, insomma, che fa parte della donna, e porta a una serie di situazioni per cui indirettamente l'effetto sull'uomo è immediato. Siccome si parla proprio del desiderio, no? Allora facciamo.
Ecco, c'è un messaggio di un ascoltatore
sì,
che chiede quali sono proprio gli effetti sull'uomo delle disfunzioni femminili.
Hai visto? Allora, ora questa domanda la conservo un attimo, perché
sì,
questa conservo un attimo. Sul desiderio, che appunto ripeto, la primissima fase, l'inizio, cioè se tu hai delle fantasie, poi le metti in atto, poi avrai disturbi dell'eccitazione, dell'orgasmo, tutto quello che vuoi. Però devi partire da un desiderio, una spinta, il drive, come dicono in Inghilterra, come dicono le paesi anglofoni. Allora, ho questo desiderio. Questo desiderio può essere ostacolato da tantissime cause. Abbiamo visto, dal punto di vista farmacologico, gli antidepressivi, ma anche i cannabinoidi, anche i narcotici, vabbè. Però, andando proprio sullo specifico delle cause femminili, abbiamo due cause, relazionali e individuali. Una persona, sì, perché questo diceva Emanuele. Allora, cerco di sintetizzare, che sono un po' complicato. Cause individuali: se io ho una personalità ossessiva, nel senso che tendo a razionalizzare tutto, tendo a essere preciso, tendo a non lasciarmi andare ai sentimenti, avrò difficoltà a provare il desiderio. E in alcuni casi mi vergogno di quello che provo, tento, ho paura che perdere il controllo. Direi le barriere delle parolacce durante le atti sessuali, no, ma se tu hai un rapporto col tuo corpo e con te stesso, con il sesso tutto sommato tranquillo, per così dire, ti lasci andare, sai che il partner ti comprende e che poi fa parte di un gioco.
Certo.
Chi invece ha, per esempio, forte convinzione religiosa radicata, il tabù della religiosità, per cui è peccato, avrà sicuramente da parte di una delle inibizioni. Vi ricordate il Tomasi di Lampedusa nel libro diceva esattamente questo.
Certo.
Anche il fatto di far vedere il corpo nudo, quando hai un rapporto di vergogna col tuo corpo, sicuramente inibisce,
crea una barriera, certo.
Sì, non ti permette di esternare quello che magari vorresti, ecco, tu capisci. Allora,
che è la cosa più normale, peraltro,
la cosa che ti rende felice. Io il libro che appunto è in sovraimpressione, diciamo, l'ho intitolato così, inventato completamente il titolo, perché la felicità è anche la sessualità. Ovviamente,
certo.
Tutto. Quindi alla ricerca, dobbiamo cercare, perché non è qualcosa dato da questa felicità, qualcosa da rinnovare, come l'amore, come il sentimento. Nella donna amore e sentimento vanno più di pari passo, diciamo, in media. Quindi se la donna si sente usata, non amata, ad esempio, e non valorizzata in generale, quando per esempio il partner si arrabbia con lei, si è visto che tra le cose relazionali, se il partner si arrabbia con me o magari vede un'altra e dice magari scherzando, magari sul scherzo pesante, mi sento inibita e quindi avrò un caro desiderio immediato. Questa è una delle altre cose. Ma poi interessante che ti parlavo prima, sindrome della vedova, anche del vedovo, cioè la parte,
certo,
maschile. La donna che non riesce a elaborare il lutto della perdita del marito, del compagno precedente, e il lutto si sa dentro, come si dice sempre. Quindi in quel caso il desiderio, anche se vorrei, non riesce, non mi permetto di provare.
Un blocco vero e proprio.
Sì, non è, anche se una persona potrebbe piacere esteticamente,
certo,
però io devo avere quel tempo, ed è anche giusto che sia così, personale di elaborazione. Però questa sindrome della vedova, l'hanno chiamata così,
racchiude naturalmente il senso della cosa.
E poi un'altra causa che è particolarmente proprio molto psicologica, questa di qui, infarraginosa, è che se io non ho potere su una relazione, metti che sono vittima di violenza, ok?
Sì.
Questo è un tema sempre attuale, e magari il mio compagno non mi fa lavorare per violenza domestica, violenza economica, sempre tutte queste cose, o magari mi schernisce, violenza psicologica. Che cosa ho come potere su di lui? L'unica cosa è non provare desiderio, negarmi, no?
Certo.
Allora ho mal di testa, no? Però queste sono scuse un po' architettate.
Sì.
Da questo, a volte è anche vero.
Diciamo, per tutelarsi in qualche maniera,
ma
per proteggersi.
No, per avere potere è diverso, cioè perché il potere psicologico...
Ah, gestisco
esatto,
io la
cosa. È perché mio parte non può avere potere sul mio desiderio, cioè voglio dire... Ecco, mettiamo che la vittima, se parliamo di violenza, in realtà sappiamo che,
certo,
non è che è sempre vittima, cioè ci sono quei momenti. Però ovviamente che fai? Danneggi ancora di più un rapporto. Dovessi, nel caso di violenza devi assolutamente,
certo,
sappiamo,
certo,
rompere, nel caso, questo si sa, questa è un'altra tematica. Però questo è molto interessante, perché la sessualità è potere, è relazione, è sicuramente anche un modo per risolvere a volte altri problemi
che possono esserci nella coppia.
Ovviamente,
sì. Ti fermo perché abbiamo un break commerciale, qualche spot e poi torniamo in diretta e continuiamo su questo argomento insieme alla dottoressa Angela Ganci, parlando anche di ciò che è nel suo libro Alla ricerca della felicità. Qualche spot e torniamo, restate con noi. Flowers, la canzone di Miley Cyrus, fiori, sempre ben accetti, fiori soprattutto tra un uomo e una donna, meno l'uomo dovrebbe essere più presente anche con gli omaggi floreali che fanno sempre piacere ricevere. Allora, ben ritrovati, parliamo di sessualità, siamo con la dottoressa Angela Ganci in occasione della pubblicazione del suo libro Alla ricerca della felicità. E un ascoltatore ha lanciato, diciamo, uno stimolo che non so se alberghi più negli uomini o nelle donne, forse in egual maniera, forse l'uomo tende a essere un po' più chiacchierone da questo punto di vista, ovvero più si pratica il sesso, più si fa l'amore, più si porta avanti il rapporto sessuale, più si è felici, ed è direttamente proporzionale, cioè basterebbe questo per far felice una coppia?
Una domanda che suscita tanti sé. Ovviamente non è solo questo, perché si può fare un'attività sessuale anche meccanica, anche si parlava della violenza sessuale, quindi certo. Non è questo. È sicuramente il fatto che questo diventa, se vogliamo, un completamento o uno degli ingredienti, insieme all'intimità, insieme all'impegno, insieme alla piacevolezza del fare una determinata cosa intima che fai soltanto con il tuo partner, no? O con un partner, diciamo, di lunga durata, comunque, in cui c'è una relazione stabile. Ma si è visto, tra l'altro, da alcune ricerche, che non è vero che avendo attività sessuale giornaliera si è più felici che non con un proprio tempo diverso. Si è visto in generale alcune ricerche che la frequenza ottimale sarebbe una volta a settimana. Ovviamente poi dobbiamo contestualizzare il periodo, il campione,
l'età, la zona geografica,
tutto.
Certo.
Però è curioso.
Diciamo, nella media una volta alla settimana
sì,
ci sta.
Potrebbe essere opinabile, ma sì, è come la palestra, diciamo, nel senso che ogni giorno, qualunque cosa si fa giornalmente, ok, addirittura puoi anche, dovessi decidere di poterlo fare o meno in accordo col partner, quindi non è ogni giorno, quindi non stiamo parlando di mangiare e bere che effettivamente è necessario. Certo. Qualcosa di molto relazionale, cioè la società è relazionale, ricordiamocelo, quindi...
E quindi l'optimum è quando la coppia si trova d'accordo, esatto, su quella che sia la frequenza.
Le modalità, sulle tipologie, ricordiamoci, certo, per esempio, se mi viene in mente, una parafilia, quella del travestitismo, che è per esempio l'uomo che, ma andiamo verso altre versanti che magari vedremo, che utilizza abiti femminili, è sempre eterosessuale da questo punto di vista, ma per citare la situazione, per provocare una sorta di atmosfera particolare, col consenso della donna, utilizza femminili, che all'interno della coppia è accettato, è fonte di piacere, all'esterno potrebbe essere opinabile, quindi quello che dico è, all'interno della coppia è tutto molto soggettivo, anche come frequenza, come modalità, basta che ci sia consenso, e quindi da questo punto di vista felicità,
l'accordo deve esserci,
infatti le coppie scoppiano quando c'è un disaccordo sulle modalità, sulla frequenza, sulle tipologie, e quindi sempre l'atteggiamento è dire quello che si vuole, anche se si pensa di non essere capiti, ma d'altronde chi ti può capire più del partner?
Un partner affidabile. Bisogna non aver paura di esternare le proprie fantasie. Poi ci trovano d'accordo. Senti, parlavamo prima di vaginismo, non so se l'abbiamo approfondito abbondantemente, secondo me meriterebbe un po' più di attenzione, perché uno di quelle situazioni che mette in difficoltà il rapporto di coppia.
Io non so quanti degli ascoltatori, ma anche degli specialisti, sa in realtà così, o magari sa, ma non lo chiama con l'etichetta giusta, cioè col nome giusto. Allora, vaginismo non è altro che una contrazione involontaria, spasmo involontario del canale vaginale. Praticamente la donna ha questo spasmo, quindi questa contrazione che non permette la penetrazione, rende molto difficile, in pratica
e provoca dolore.
In questo caso ora vedremo in che senso il dolore. La donna già solo al pensare di avere un rapporto ha questo appunto spasmo che provoca ovviamente poi difficoltà, comunque è una paura, è una fobia, si chiama fobia della penetrazione. Allora la donna immagina che terribile cosa sarebbe quello di avere un rapporto. Le cause sono tante, immaginiamo subito una delle cose più importanti: aver subito violenza. Questo è uno delle cause, delle situazioni che ti può provocare, perché è un trauma. Immagini che
riaggancia
ti
quello
male
che è successo, ti hanno fatto male.
E quindi immaginiamo di fronte a un partner la terribile situazione in cui terribile situazione in cui il partner si sente impotente di fronte a questo, non può agire. Qua c'è una terapia e tutto quello. Però ma anche la paura della gravidanza, se da gravidanza. Allora, donne che ad esempio proprio hanno questa paura e quindi non utilizza intanto contraccettivi, perché quello sappiamo che i contraccettivi abbassano la statistica del rischio, però ecco, magari hanno poca educazione sessuale, hanno scarsa comunicazione, hanno questa paura, talmente diventa fobia più che paura, terrore, e quindi evitano direttamente la penetrazione, che ovviamente significa togliersi tutti uno dei piaceri. Quindi questo spasmo è incontrollabile, però non provoca dolore, cioè la penetrazione neanche avviene. Il dolore durante il rapporto si chiama dispareunia, è un'altra situazione. In ogni caso un dolore interno, un dolore, una sensazione anticipato addirittura. Cioè è una cosa molto psicologica.
È mentale, però.
Esatto, e non solo. E ti dico ancora di più, durante la visita ginecologica dal ginecologo, la donna ha addirittura a volte neanche riesce il ginecologo a fare la visita, perché la donna veramente grida, ha paura, e neanche il tampone può utilizzare, quindi per esempio difficoltà ad andare in piscina, sappiamo il tampone interno è qualcosa di utile, insomma, per la pulizia. Addirittura può scoprire questo, dicono alcune manuali, durante la luna di miele, quindi tu magari non pensavi,
non immaginavi, e quella prima notte dovrebbe essere tutt'altro in realtà,
quindi dobbiamo curare l'aspetto della violenza, l'aspetto anche della scarsa conoscenza dell'anatomia, perché o anche la scarsa cultura sessuale. Certo. E sicuramente si parlava dell'effetto sul partner, prima ascoltatore, insomma. Immaginiamo già la scena per cui l'uomo non sa cosa fare, perché qui si tratta di una esige, ho un muro davanti a me, dice l'uomo.
Esatto.
E allora l'uomo cosa fa? Tutta una serie di situazioni per cui
peggiora la cosa.
Ma sintomi come disturbo del calo della libido anche da parte sua. Certo. E si è vista eiaculazione precoce. In pratica l'uomo è disturbo dell'erezione. Sì. L'uomo in pratica si sente sminuito e annullato da questo punto di vista, e quindi
si sente anche la
terapia in due in questo caso.
Esatto.
Ed è importantissimo, perché immagina la possibilità di non avere figli e quei matrimoni bianchi non consumati, di cui ti dicevo. Certo. Quindi una situazione davvero da monitorare. Questa è una delle cause della dolore sessuale più importanti. E qua si ribadisco, il problema di chi è? Dell'uomo o della donna? Di tutte e due.
Certo.
Perché ovviamente un disturbo di una va sull'altro.
È chiaro. Okay? La coppia in quanto tale, esatto, con due elementi.
Esatto, ho voluto focalizzare su questo perché è uno dei disturbi magari meno noti, perché si parla sempre di disturbi dell'eccitazione, ma immagino questo è proprio l'estremo di un rifiuto che deriva da un vissuto, certo, ma anche per esempio da tabù sessuali.
Certo.
E questo non è sconveniente. E quindi dobbiamo...
Sì, intanto, questo è legato alla famiglia, alle religioni, che è chiaro.
Sì,
possono creare una famiglia, serie di stop.
Proprio 5 secondi.
Vai.
Sulla famiglia è una cosa molto interessante. Perché, ed è una cosa molto psicologica, c'è la paura di crescere in alcune teorie psicologiche sul vaginismo. Cioè la donna che non vuole diventare mamma, cioè ha paura delle responsabilità, e anche l'uomo deve avere una famiglia magari molto attaccata, in cui c'è un attaccamento, e col fatto di non poter diventare mamma, quindi di non avere, certo, rapporti da adulto, tende un po' a restare bambina. È una cosa che veramente...
E questo blocca praticamente le funzioni.
Sì, questo come conseguenza blocca. Ed è collegato anche ai disturbi alimentari, questo è un altro aspetto.
Ah.
Persone che hanno disturbi alimentari possono, in correlazione, cioè in collegamento nello stesso periodo, avere anche cioè nega la mia sessualità come donna, quindi nega la mia volontà, e quindi denota la paura di crescere, e con un attaccamento alla famiglia patologico.
Morboso,
quindi insomma, queste persone devono assolutamente ricorrere prima tempo possibile ad una terapia farmacologica e psicologica, perché non è fattibile una coppia
allora siamo in conclusione. Io prima di chiudere ricordo che tutti gli argomenti di cui abbiamo parlato li trovate nel libro già pubblicato, quindi facilmente reperibile, dalla dottoressa Angela Ganci, Alla ricerca della felicità, compendio del benessere sessuale, una sorta appunto di vero e proprio vademecum per quelli che possono essere gli aspetti. Magari uno leggendo dice: caspita, in realtà potrei essere uno di questi casi, e ci sono anche le soluzioni, i suggerimenti per venirne fuori. Quindi questa è una cosa molto importante.
Questo è soltanto un estratto.
In conclusione vi anticipo che ad aprile tu presenterai la pubblicazione di un nuovo libro che esola un po' da questi argomenti, perché ti sei dedicata ad un romanzo vero e proprio. Hai scritto un romanzo, come si chiama?
San Salvador.
Di che parla questo romanzo?
È un romanzo che ho scritto in realtà qualche anno fa. È un romanzo, quindi totalmente inventato, su un omicidio perpetrato dalla donna nei confronti dell'uomo per una gelosia. Quindi tutto ambientato.
Quindi ci sono tutti gli argomenti di cui parliamo quando vieni qua al Time Magazine, sono tutti là concentrati. Sono molto curioso.
Con un romanzo. Io voglio ringraziare in particolare la location, che è Palazzo del Poeta, zona centralissima di Palermo, via Roma. È la giornalista Rosa Di Stefano che ha prodotto, ideato.
È un'amica Rosa, quindi la salutiamo.
È una giornalista collega, che ha ideato la rassegna letteraria Un tè con l'autore, ci si unisce per raccontare, per stimolare,
avremo modo di ricordarlo in prossimità dell'evento, appunto, sarà ad aprile.
Esatto,
intanto grazie anche oggi alla dottoressa Angela Ganci, che tornerà naturalmente al Time Magazine con altri argomenti. Vi ricordo questo libro, naturalmente, che ha a che fare proprio con la sessualità, Alla ricerca della felicità, compendio del benessere sessuale. Compratelo, perché magari trovate anche degli spunti per migliorare, anche se non ci sono problemi, magari uno trova uno spunto per poter migliorare quello che è l'equilibrio della coppia.
Informarsi è la prima tappa per prevenire i problemi.
Esattamente. Grazie alla dottoressa Angela Ganci. Ciao Angela, buona giornata.